Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Ecco, cari ascoltatori, abbiamo visto nelle ultimissime puntate, abbiamo parlato di Costantino, del grande imperatore che per primo con l'editto di Milano del 313 pone fine in modo definitivo alle persecuzioni anticristiane. Abbiamo sottolineato come si tratti di un editto in sostanza di tolleranza che rende legittima appunto l'opera, l'azione della Chiesa cattolica. Oggi ci concentriamo sul primo grande drammatico ostacolo che forse il più grave in tutta la sua storia, in un certo senso, che la Chiesa ha vissuto appunto a ridosso dell'editto di Milano e a ridosso della svolta permessa da Costantino, ovvero della crisi ariana. La crisi ariana è l'evento più grave, in un certo senso, fra le moltissime, le decine di eresie che colpiscono e colpiranno la Chiesa, cercando di ferirla a morte. Ma fra tutte le eresie dei primi secoli, la più grave è appunto l'eresia ariana. Noi non abbiamo il tempo ovviamente di sostare su ogni singola eresia, ma ci basti sapere che poco prima della crisi ariana era scoppiata un'altra gravissima crisi, la crisi donatista. Quindi c'era stata in tutto il Nord Africa una terribile scisma causato appunto da Donato e dai donatisti che avevano causato danni immensi alla Chiesa, soprattutto africana, e che Costantino con stupore aveva visto colpire la Chiesa e aveva cercato in tutti i modi di soffocare, di reprimere. Quindi lo dico questo per ricordarvi come la crisi ariana è la più grave, ma non era l'unica, anzi già moltissime eresie avevano cercato di dividere la Chiesa delle origini e allo stesso modo anche dopo la crisi ariana, che sarà di straordinaria durata e lunghezza, innumerevoli saranno i tentativi di sovvertire, di distruggere la Chiesa, per così dire, dall'interno con attacchi ereticali di ogni genere. È veramente illusorio rappresentarsi la Chiesa, la storia della Chiesa, come se si sia svolta in una sorta di tranquillità e pace duratura fino al Cinquecento, fino allo scoppio dell'eresia luterana protestante. Al contrario, non si conta un secolo che non abbia i suoi flagelli ereticali, che non abbia i suoi attacchi contro il dogma, e è straordinario osservare la santità della Chiesa e dei vescovi, dei teologi che sorgono per difendere appunto dall'eresia il Depositum Fidei. Questo direi che è sempre una lezione di umiltà, ecco, riconoscere come non solo la nostra epoca, il presente, è segnato da grandi ferite, grandi errori contro la fede, ma in un certo senso è destino della Chiesa avere sempre dei nemici sia all'esterno che all'interno e lottare con l'aiuto di Dio per difendere il dogma e ristabilire la retta dottrina. La crisi ariana esplode attorno al 318 d.C., quindi veramente molto vicini, se notate, all'editto di Milano. Non è passato un lustro, sono passati 5 anni dall'editto di Milano. Si è iniziato, chiedo scusa, a gioire e la Chiesa sulla scia dell'editto di Milano sta crescendo in modo portentoso e giunge subito la prima ferita, la più grave, cioè appunto una eresia molto importante che va capita veramente a fondo, da un lato perché essendo la più grave eresia dei tempi antichi, insomma, ha una sua oggettiva importanza che non c'è bisogno di sottolineare, ma dall'altro perché l'eresia ariana è, per così dire, in un certo senso il cuore segreto di ogni altro attacco ereticale. Quindi ha una importanza duplice, da un lato come più grave eresia dei tempi antichi, ma dall'altro perché il proprio, l'essenza di questa eresia è in un certo senso, ora più, ora meno palesemente, presente anche in ogni altra eresia. Ario inizia a diciamo farsi notare attorno al 318 d.C. e la sede in cui opera, la sede in cui inizia a diffondere i suoi errori è Alessandria d'Egitto. Alessandria, dobbiamo ricordarci che non è una sede qualsiasi, anzi è una delle chiese più importanti del mondo cristiano, insieme a Roma, a Costantinopoli, a Antiochia, una delle grandi sedi episcopali, e ad Alessandria oltretutto aveva avuto il suo epicentro tutta l'età ellenistica o alessandrina, infatti come viene chiamata, con la corte dei Tolomei, con la diffusione della cultura ellenistica, con il museo e la biblioteca di Alessandria, giustamente celebri, e dunque le scuole di retorica. Non era quindi solo una città fra altre, ma era la città più importante dell'impero romano, insieme a Roma e a Costantinopoli, quindi era veramente un luogo fondamentale. Quello che accadeva ad Alessandria si può dire che avesse valore inevitabilmente per la Chiesa universale. E aggiungiamo che l'Egitto, in generale l'Africa, erano stati storicamente già, dicevo, sede già di moltissime deviazioni dal dogma. Ario si rende noto, questo chierico, si rende noto per errori gravissimi che sta diffondendo sulla Trinità, sulla Santissima Trinità. Il dogma trinitario, ci sbaglieremo a pensare che sia stato un dogma impostosi lentamente o sorto in tutta la sua chiarezza solo dopo i grandi concili dogmatici a partire da Nicea. No, il dogma trinitario è e fu da sempre creduto e attestato con la massima forza, con la massima, diciamo, certezza. Il mistero di Dio uno e trino, il mistero della Santissima Trinità, è da sempre il primo e il più importante mistero della fede cristiana, insieme al mistero della incarnazione, passione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Quindi che Dio sia Padre, Figlio e Spirito Santo, ma che le tre persone della Trinità siano un solo Dio, insieme al mistero di nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, rappresenta appunto il fondamento stesso della fede cristiana. E lo rappresentò da subito. Se ne vuole una prova, basti pensare all'antichissimo appunto rito sacramento del battesimo, dove da sempre si battezzò in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Altra cosa però è dire che il dogma da sempre era stato insegnato e creduto, altra cosa il ricordarsi che la Chiesa dei primi secoli è una Chiesa dove fiorisce la patristica, ma non si ha ancora una univocità di definizioni, una univocità di scelte linguistiche e una chiarezza filosofica e teologica, diciamo, piena, assoluta, nel rischiarare i diversi dogmi. I dogmi rimangono misteri, quindi ultimamente la ragione non può penetrarli in tutta la loro, diciamo, pienezza, sarebbe l'uscita dalla fede per entrare in una sorta di gnosi filosofica. Quindi si è chiaro che il mistero rimane mistero, ma la filosofia e la teologia cristiana lentamente affineranno gli strumenti della dogmatica, gli strumenti legati al chiarimento del dogma, e giungeranno col tempo a definizioni sempre più rigorose. Invece, in quest'epoca è chiaro che per quanto la fede fosse una e comune e identica in tutti i grandi santi padri, è evidente però che esistevano spazi, diciamo, di incertezza dal punto di vista linguistico, definitorio, entro cui l'eretico aveva buon gioco a, diciamo, introdursi. E Ario fa proprio questo. Ario, ci attestano gli storici, era persona di grande carisma, di grande capacità dialettica, di grande capacità di parola, e aveva modi affabili e molto seducenti, gentili, quindi sapeva porgere le sue convinzioni eretiche con una capacità, diciamo, rara, particolare, che lo rende anche convincente, e si inserisce proprio con la sua eresia, che fra pochissimo descriveremo, si inserisce proprio, diciamo, fra nello spazio aperto da due possibili eccessi, in un certo senso, che si trovano a volte nella teologia dei primissimi secoli. Infatti, nel chiarire il dogma trinitario vi erano due, diciamo, tipici errori, almeno di accento, sia chiaro, o di linguaggio usato. Nel primo errore si aveva una sorta di eccesso di enfasi sull'unità della Santissima Trinità, sull'unità di Dio, e questo enfasi sull'unità andava a detrimento dell'effettivo darsi delle tre persone divine come realmente distinte. Insistendo sull'unità si deprimeva la distinzione fra le persone, cadendo in quella particolare eresia che prende il nome di eresia modalista. L'eresia modalista è l'eresia dove il Dio trinitario è pensato come un solo Dio e le persone non sono vere persone, ma sono solo modi in cui si declina la pienezza, l'unità dell'unica sostanza divina. Il modalismo quindi fa scivolare in una forma di fatto di monoteismo segretamente o involontariamente antitrinitario. È un tipico errore discendente da un'enfasi troppo forte sul monoteismo. Il secondo errore è l'errore opposto, l'errore in cui si sottolinea troppo la distinzione fra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, ma soprattutto fra la prima e la seconda persona della Trinità, pensando il Figlio come sì, come Dio, ma al tempo stesso come subordinato al Padre. E questo tipico errore è l'errore definito come subordinazionismo, cioè l'errore di chi vede il Figlio generato dal Padre come posto su un livello, diciamo, di dignità metafisica inferiore al Padre. Anche questo è un errore, è un altro eccesso, l'eccesso opposto. E va sottolineato che i due errori descritti, come molti altri errori, e oltre che errori e eresie, nascevano appunto dalla relativa mancanza di un linguaggio comune. Si pensa anche solo al fatto che la patristica si divide in patristica greca e patristica latina, e che fra le due lingue si ponevano non piccoli problemi di traduzione delle parole per condividere un unico significato. Pensate a parole come sostanza, forma, essenza e via proseguendo. È chiaro che nel passaggio da una lingua all'altra i concetti stessi potevano, diciamo, subire piccole alterazioni. Ecco che c'è un altro elemento, oltre a quelli appena visti, che spiega, almeno in parte, dove spiegare non vuol dire che giustifica, ma spiega, l'errore di Ario che fra poco descriveremo. Cioè il fatto che Alessandria, ma in generale il mondo romano di questo tempo, non è ancora un mondo, diciamo, totalmente cristiano, cristianizzato, al contrario, è un mondo dove una metà circa della popolazione è ancora pagana. Questo non va mai dimenticato. Metà del mondo romano, attorno al 300-320, è di fatto ancora pagana. E fra le tante forme di cultura, di filosofie, di tradizioni sapienziali che ci sono nel mondo romano di questo momento. Abbiamo una fortissima presenza del neoplatonismo, non dimentichiamo che Plotino è stato l'ultimo grande filosofo e aveva fondato una sorta di setta religiosa vicino a Roma, influenzando anche la corte imperiale, quindi c'è una forte crescita, diciamo, della cultura neoplatonica, in generale una forte presenza del platonismo, e c'erano fortissimi stimoli, fortissime suggestioni provenienti dalla gnosi, la tradizione gnostica, che lo gnosticismo, che ha creato quasi ovunque sette e gruppi che in qualche modo competono, sono in tensione con il cristianesimo. E queste tradizioni, sia gnostiche che platoniche, enfatizzavano in modo eccessivo, radicale, la trascendenza di Dio anche rispetto al Logos. Il Logos che veniva considerato di fatto come un mediatore, una sorta di demiurgo a metà strada fra Dio e il mondo creato. Demiurgo come figura non veramente divina, ma sottomessa a un divino infinitamente lontano e trascendente, era un concetto comparso già nel Timeo di Platone, il famoso dialogo cosmogonico, diciamo metafisico, in cui appunto fra Dio, rappresentato dal mondo delle idee trascendenti e infinitamente perfette, e il mondo degli enti finiti, c'è un mediatore che appunto prende il nome Demiurgo. Demiurgo che non è affatto Dio, è subordinato a Dio, è inferiore a Dio, ma al tempo stesso è superiore alle creature, e per pura generosità e amore forgia il mondo sensibile, forgia gli enti sensibili, ispirandosi ai modelli ideali. Ecco, ci sono quindi molte suggestioni nel clima del tempo, e non dimentichiamo che questo vale sempre, cioè che la Chiesa, proprio in quanto opera come corpo di Cristo nel tempo e nella storia, e opera nello spazio, e opera all'interno di culture che, per così dire, lo ospitano, lo avvolgono, ma anche lo influenzano. Il cristianesimo, storicamente, la Chiesa, per essere più precisi, di fatto, essendo in realtà divina, ma al tempo stesso umana, divina in quanto corpo mistico di Cristo, in quanto santificata dallo Spirito Santo, ma al tempo stesso fatta materialmente da uomini che hanno limiti, che peccano, che sono fragili, la Chiesa ha sempre avuto il problema di fronteggiare le suggestioni e gli stimoli che provengono dal mondo in cui sta inculturandosi, dal mondo che sta cercando di catechizzare e di portare al vero culto di Dio e a nostro Signore Gesù Cristo. Ma ecco perché la vigilanza dell'autorità, la presenza del Papa, che dovrebbe e deve essere garante della continuità della trasmissione del Depositum Fidei, ecco perché la santità dei vescovi e la impeccabilità della loro preparazione teologica è decisiva per fronteggiare le suggestioni che provengono dal mondo. Il mondo incessantemente lavora contro Cristo e contro la sua Chiesa, con l'errore, con l'eresia, con influenze sottilmente negative, producendo un clima morale e culturale avverso al cristianesimo. Questo, come stiamo appunto dimostrando, già nei primi secoli. Non è che bisogna aspettare il Novecento per avere un mondo laicizzato avverso al cristianesimo, alla sua legge morale e ai suoi dogmi. E l'unica difesa contro l'eresia e l'errore è la fermezza delle supreme autorità della Chiesa nel ricordare e insegnare in modo retto e pieno, integrale, il dogma, nel trasmettere quindi fedelmente il depositum. Ebbene, Ario è, per così dire, punto di sintesi di queste mille suggestioni, tutte nemiche di una retta concezione di nostro Signore Gesù Cristo come vero Dio e vero uomo. Tutte, in modo diretto o indiretto, esplicito o inesplicito, convergenti nel erodere la pienezza del dogma trinitario e di conseguenza cristologico. Voi capite bene che ogni eresia trinitaria diventa eresia cristologica e ogni eresia cristologica è implicitamente un'eresia trinitaria. Ebbene, Ario aveva avuto una storia, aveva vissuto ad Antiochia, aveva avuto profondi contatti con dei subordinazionisti, con uomini di chiesa che adottavano il subordinazionismo, quindi la subordinazione di Gesù Cristo al Padre. E l'arianesimo è una radicalizzazione di questo, di questa idea di subordinazionismo. La divinità, secondo Ario, si troverebbe in pienezza solo nel Padre. Il Padre è la pienezza della divinità, insomma, in altre parole, il Padre è Dio. E il Verbo, quindi il Figlio, di fatto, ecco la mostruosa eresia di Ario. Di fatto è creato da Dio, è creato da Dio ed è creato dal nulla, quindi a tutti gli effetti diventa una creatura, per quanto, come vedremo, pensata come elevata e superiore alle altre. È chiaro che l'espressione greca per dire creato dal nulla è ex huc onton, dal non essere, dal nulla. In greco non c'è in senso stretto una parola che dica nulla, e allora c'è suffisso negativo huc, u e onton, che vuol dire essere, dal non essere. Allora è chiaro che troviamo in una professione di fede che Ario invia al vescovo Sant'Alessandro di Alessandria, perché vescovo di Alessandria, cioè Alessandro, aveva avuto nozione, cioè notizia, chiedo scusa, più che nozione, del diffondersi di questa dottrina da parte di questo chierico che con grande vigore e con argomenti molto sottili stava creandosi un gruppo di accoliti, un gruppo di seguaci convinti appunto che il Verbo fosse qualcosa di diverso dal Padre, fosse subordinato al Padre. Nella sua professione di fede dichiara di ammettere un solo Dio, solo non generato, solo eterno, solo senza principio, solo vero Dio, inaccessibile e immutabile. E questo Dio è il Padre. Tutti gli altri esseri, quindi incluso nostro Signore Gesù Cristo, sono creature. C'è un solo Dio, il Padre, e poi abbiamo l'insieme delle creature. In questo mondo creato, il Verbo è pensato da Ario come creatura primogenita, cioè come la prima creatura, la creatura più alta, più nobile, ma attenzione al particolare, creatura non tratta dalla sostanza divina, quindi della stessa sostanza del Padre, bensì tratta dal nulla. Qui voi capite, abbiamo già detto tutto, siamo già, dire in piena eresia è ancora poco. Cristo non è tratto dalla stessa, generato per essere più precisi, dalla stessa sostanza del Padre, ma tratto dal nulla. Qui c'è la differenza radicale fra dogma ed eresia. Cristo non è esistito sempre, un tempo non esisteva, per usare l'espressione di Ario, erat quando non erat. Vi fu un tempo in cui egli non era, ote huc en, quando egli non era, dal greco. Venne creato consilio et voluntate, cioè Dio Padre, l'unico Dio vero, eterno, immutabile, trascendente, lo creò Cristo con un'attenta valutazione, con un atto di volontà, con una decisione che esclude la necessità, quindi neppure, non è neppure pensato come sì creatura, ma in qualche modo emanante in modo necessario e quindi metafisicamente più importante da Dio come Padre. No, è creato proprio con una scelta. Sappiamo che questa è la prerogativa, consilio et voluntate, sono categorie che si possono applicare legittimamente alla creazione del mondo. è il mondo che Dio crea con *silent voluntate*, perché se l'avesse creato il mondo per necessità, cadremmo in una forma di spinozismo, di panteismo, dove mondo e Dio non sarebbero veramente distinti. Quindi se il mondo fosse necessario, Dio e mondo in ultima istanza non si distinguerebbero. Ma questa categoria la applica anche a Cristo, quindi Cristo è stato creato e non generato, creato dal nulla e non dalla sostanza del Padre, e creato con un atto di volontà e non per necessità. E quindi radicalmente inferiore al Padre, sia come figlio e uomo, sia come Verbo e Dio. Quindi è creato da Dio, una volta creato da Dio, il Verbo crea a sua volta il mondo, crea l'universo. Allora chi è Gesù Cristo? Gesù Cristo è la creatura creante e quindi in un senso può essere detto Dio, in un altro senso uomo, ma se viene detto Dio, siamo nel cuore dell'eresia ariana, è Theos senza articolo, è Dio ma non è il Dio, o Theos. Quindi non è il Dio, è fornito sì di volontà. E il Verbo volle il bene e meritò di essere adottato da Dio come figlio. Quindi si intrecciano le eresie, si intrecciano fra loro. Qui c'è una forma di adozionismo. Gesù, il Verbo per essere più precisi, è creato dal nulla, è creato ma poteva non essere creato, quindi è proprio radicalmente subordinato al Padre, è un'altra cosa. Non è un Dio. Ma è una creatura che crea, perché di fatto è il figlio che crea il mondo. E quindi in quanto creante può a sua volta essere detto Theos, Dio, ma non il Dio, cioè non è il Dio supremo, non è il Dio eterno, non è il Dio infinitamente trascendente, il mondo che crea. Naturalmente questo figlio, questo verbo di Dio, questo verbo creato, questa creatura creante, volle il bene e fece il bene in modo così perfetto che il Padre, dopo averlo creato, lo predilige e lo adotta come figlio. Le eresie si accumulano e Ario completa le sue dichiarazioni, e con ciò ci stiamo avviando alla conclusione del nostro incontro. Poi, la prossima volta dovremo continuare l'analisi perché ci introdurrà lentamente nel concilio di Nicea, concilio che è inutile dire è di un'importanza assoluta, direi soprattutto concilio da studiare anche molto bene in relazione alle crisi che agitano la teologia oggi. Beh, dicevo, completando l'eresia di Ario, la sua articolazione, abbiamo un ulteriore sviluppo eretico: lo Spirito Santo è a sua volta creatura. Eresia, perché di fatto lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, ma non è creato dal Padre e dal Figlio. È creatura, ma creatura creata, perché è la prima creatura del Verbo che a sua volta è creatura del Padre. E in questo senso, quando Ario deve passare ad affrontare il problema dell'incarnazione del Verbo, pensa in modo del tutto fantasioso il Verbo come sì incarnato, ma dove lo Spirito Santo, cioè incarnandosi, chiedo scusa, avevo confuso i due passaggi, il Verbo è pensato come sì, Verbo che si incarna, ma non rispettando il dogma cristologico come Gesù Cristo come unione, vero Dio, vero uomo, e unione ipostatica nella persona del Verbo, della natura umana, della natura divina. Ma il Verbo svolge la funzione di anima nel corpo di Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo è solo un uomo, ma la sua anima è data dal Figlio o Verbo che si incarna, ma non nel senso, come dire, pieno e reale dell'unire nella sua divina persona una vera natura umana e una vera natura divina, ma diventa solo una sorta di anima umana di un corpo che è il corpo di Gesù Cristo. Questa dottrina, che voi capite bene com'è, la morte e la sepoltura del cristianesimo, cioè non è più cristianesimo, è veramente dire un'altra cosa è poco. Questo tra l'altro non è più cristianesimo, si può dire quasi tecnicamente, perché cristianesimo è la soglia fra la semplice eresia e il passaggio a un'altra religione, in un certo senso, è proprio riconoscere la divinità di Gesù Cristo. Non dimentichiamolo mai. Ricordiamoci sempre questo particolare. La Chiesa stessa distingue fra le confessioni cristiane eretiche, che poi oggi non si sa perché non si chiamano più nemmeno così, vengono definite in modi fantasiosi, ma diciamo con un linguaggio tradizionale, la Chiesa distingue fra, ha sempre distinto e distingue fra confessioni eretiche, ma veramente cristiane, ovvero dove come soglia minima si riconosce il dogma trinitario e che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, quindi si riconosce la divinità di Gesù Cristo, o le sette pseudo-cristiane che, per quanto parlino di Cristo, negano che sia vero Dio. In questo caso la Chiesa non riconosce che siamo di fronte a un gruppo comunque cristiano. Per fare un esempio, i testimoni di Geova, che parlano incessantemente di Gesù Cristo, ma negano che sia veramente Dio, non sono considerati setta cristiana, non sono considerati confessione cristiana e infatti non sono oggetto di dialogo ecumenico o cose di questo tipo. Perché? Perché non è una manifestazione di fede cristiana. E quindi Ario, parlando del Verbo, del Figlio, come creato dal nulla, come creato in modo non necessario ma libero, e di Cristo come uomo storicamente esistito, la cui anima però non era una vera anima umana, ma era il Verbo che ha funto, ha svolto la funzione d'anima, beh, chiaramente distrugge totalmente il dogma trinitario e totalmente il dogma cristologico. Ecco, ora noi ci fermiamo perché il tempo è concluso, ma facciamo notare subito in che direzione svilupperemo la prossima puntata. Faremo un approfondimento delle conseguenze teologiche di una deviazione ariana del cristianesimo e cercheremo di capire perché ha avuto un enorme successo, perché questo è il fatto sconvolgente, che la Chiesa in un certo senso scivola violentemente nell'eresia ariana, che diventa quasi maggioritaria. E famosa la frase, ci svegliamo un giorno e scoprimo che tutto il mondo era diventato ariano. E arrivò a contaminare la cattedra di Pietro con Papa Liberio, che ebbe uno sbandamento in senso ariano, arianeggiante. Fu la lotta più dura che la Chiesa dovette sostenere nei primi secoli contro l'eresia. Lasciò profonde tracce nella storia successiva ed è l'eterna tentazione ereticale anche del modernismo, del neomodernismo, delle deviazioni ereticali che flagellano la Chiesa in tutti i tempi, incluso quello di oggi. Quindi dovremo capire bene le conseguenze, bene i motivi del successo e infine affrontare il Concilio di Nicea che eroicamente e santamente fulmina i suoi anatemi contro gli eretici ariani. Con ciò vi saluto, auguro a tutti una santa domenica e l'appuntamento è fra 15 giorni su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e buona giornata a tutti.